E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi e il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto, carissimi amici ascoltatori. E nello studio dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, ci troviamo, vi ricordo, alla fine del capitolo 10. Abbiamo fino ad ora esaminato i versetti dall'1 al 10, nei quali ci viene presentato l'angelo potente, e Giovanni viene incaricato di prendere il libretto in mano all'angelo e di divorarlo. Il libretto prima è dolce, poi risulterà amaro. Vi ricordo che a volte è bello sapere quello che Dio sta per fare, ma quando scopriamo che è un giudizio, beh, allora diventa amaro. È bello conoscere il libro dell'Apocalisse e quello che Dio intende fare, ma quando scopriamo la punizione che si abbatterà sul mondo intorno a noi e che rifiuta Cristo, non possiamo rallegrarci. A quel punto la profezia diventa amara. Ma esiste anche un'altra lezione in questo, e cioè che molte persone iniziano lo studio della profezia con entusiasmo, ma quando si accorgono che queste parole potrebbero applicarsi alla loro vita e che avrebbero implicazioni personali, perdono interesse, hanno l'amara in bocca e spaventandosi si allontanano. Mentre molti altri amano studiare le profezie per la loro naturale curiosità di conoscere il futuro, ma scoprendo che non c'è niente nella scrittura che li aiuti e li entusiasmi, la rifiutano con spavento. Passiamo ora alla lettura dell'ultimo versetto di questo capitolo 10, nel quale si parla dell'obbedienza di Giovanni e dell'affidamento di un incarico. Poi mi fu detto: è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Potete essere sicuri di una cosa, amici, e cioè che Giovanni fu una persona perfettamente equilibrata e obbediente. Egli credeva che tutte le nazioni, popoli, lingue e colore della pelle avrebbero dovuto dire la parola di Dio e, nonostante fosse molto avanti negli anni, in un luogo deserto e in esilio, vi si applicò affinché tutti conoscessero queste cose. Non si può progredire se non si è disposti a fare ciò che conosciamo. Ricordiamoci, amici, che il Signore guarda la nostra fedeltà nelle cose minime per affidarci incarichi più grandi. Giovanni ricevette l'ordine di profetizzare, descrivendo avvenimenti che riguardano il mondo intero, e per questa ragione il libretto divenne amaro per lui. Sapete, molte profezie devono ancora realizzarsi e noi non siamo che a metà del libro. Queste profezie riguardanti le nazioni e i popoli sono un giudizio che sta per avvenire. Questa nuova serie di profezie inizierà con la lettura del capitolo 12, che inizieremo a considerare fra non molto. Nel frattempo, amico, amica, permettimi di ricordarti una cosa molto importante che non devi dimenticare, cioè che lo studio della profezia avrà un effetto risolutivo sulla tua vita, sia se tu ti avvicinerai a Cristo per riconoscerlo come tuo personale salvatore, oppure ti allontanerai da Lui. Se ora lo ricevi nel tuo cuore come tuo salvatore e gli chiedi perdono dei tuoi peccati, riceverai in dono la vita eterna. E non dovrai più subire nessun giudizio e conseguente castigo. Ma se volontariamente, ancora una volta, gli giri le spalle dicendogli che non ti interessa ciò che andremo a considerare nei capitoli successivi, potrebbero essere le conseguenze che tu incontrerai nella tua vita futura. Quindi non respingere la possibilità che ti viene offerta in questo momento, quella possibilità ossia di ricevere il perdono, di avere la certezza di essere al sicuro con Cristo. Nei primi 14 versetti del capitolo 11 si prosegue con l'intervallo fra la sesta e la settima tromba, e nei versetti conclusivi abbiamo invece il suono della settima tromba. In questo capitolo impariamo che rimangono ancora 42 mesi del tempo messo a disposizione delle nazioni e che due testimoni profetizzeranno in quel periodo. Successivamente viene dato anche il secondo avvertimento, e quindi suona la settima tromba. Questo capitolo ci riporta sul terreno del Vecchio Testamento, con i suoi riti che sono svolti nel Tempio, i vari riferimenti ai periodi di tempo e la distinzione fra giudei e gentili. Tutto ciò ci indica che siamo ancora nel sistema del Vecchio Testamento. Cronologicamente, la settima tromba che considereremo al termine di questo capitolo ci porterà al ritorno di Cristo e alla fine del periodo della grande tribolazione. Quindi questo capitolo ci ricorda che siamo a Gerusalemme durante la prima metà della tribolazione. Uno studioso delle scritture ha detto che il capitolo 11 dell'Apocalisse è uno dei più importanti del libro, ma anche uno dei più difficili da spiegare, e tra l'altro non è il solo ad affermarlo. Quindi, più che mai, l'invito è ad avvicinarsi a esso con la massima umiltà, a essere più che mai prudenti. Passiamo quindi a leggere i primi due versetti dei quali apprendiamo che a Giovanni viene dato un incarico. Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare, e conta quelli che vi adorano. Ma il cortile esterno del tempio, lascialo da parte, non lo misurare, perché è stato dato alle nazioni, le quali calpesteranno la città santa, per 42 mesi. Il contenuto di questo capitolo 11 è in armonia con la rivelazione precedente che abbiamo visto nel capitolo 10, e cioè che Giovanni è sempre obbediente all'ordine di Dio. Tengo a precisare che questo è il periodo di cui parlava il Signore Gesù in Luca 21, al versetto 24, quando diceva: «E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti». Molte persone pensano che quando Israele, tempo fa, divenne una nazione e conquistò Gerusalemme, quella fosse la fine del tempo dei gentili. Invece, amico, amica, è necessario precisare che Gerusalemme è tuttora calpestata dalle nazioni, ciò è dimostrato dal fatto che basta camminare per le strade della città vecchia per trovare persone di tutte le razze, più che i giudei. Infatti, i vari gruppi religiosi non ebraici sono dappertutto e tutti si sono costruiti i loro luoghi di culto in ogni parte della vecchia città. Ma quando si entrerà nella seconda parte del periodo della grande tribolazione, il tempo dei gentili finirà in 42 mesi esatti, pari in pratica a 3 anni e mezzo. Abbiamo letto che a Giovanni venne data una canna simile a una verga. Questo è molto interessante perché ogni volta che si inizia a misurare sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, significa che il Signore si occupa della nazione di Israele. Ecco alcuni brani che lo dimostrano. Geremia 31, versetti 38 e 39. Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che questa città sarà ricostruita in onore del Signore, dalla torre di Cananel alla porta dell'angolo. Di là la corda per misurare sarà tirata in linea retta fino al colle di Gareb e girerà dal lato di Goa. Qui viene misurato il tempo dato ai gentili, dopodiché il giudizio cadrà su di loro. Invece la verga viene usata dal pastore, e nel Salmo 2, al versetto 9, vediamo che la verga è impiegata come castigo, come giudizio. Leggiamo infatti: «Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai come un vaso d'argilla». Ma a volte la verga significa anche conforto, come leggiamo nel Salmo 23, al versetto 4. «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me». Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Quindi, in questo capitolo vi troviamo sia il giudizio che la consolazione di Dio. Il Tempio di Dio, di cui si fa riferimento nel versetto letto, ci riporta indietro al Vecchio Testamento, dove si svolgevano i sacrifici. Infatti, non esiste il Tempio a riguardo della Chiesa, essendo essa stessa il Tempio dello Spirito Santo, cioè i credenti. Infatti, sono i credenti che formano la Chiesa e non un edificio, a essere la dimora dello Spirito Santo, come chiaramente è scritto in Efesini 2, nei versetti 21 e 22, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. L'altare si riferisce all'altare d'oro della preghiera, perché quello dei sacrifici non si trovava nel tempio, ma al di fuori. Anche gli adoratori devono essere misurati, perché il Signore conta il numero di quelli che lo adorano, e nemmeno uno sarà dimenticato. A Giovanni viene inoltre dato l'ordine di non misurare il cortile esterno, perché doveva escludere tutto ciò che non appartiene al tempio vero e proprio. Mentre l'altare dei sacrifici, figura della croce di Cristo, potrebbe significare il Vangelo della Croce, che sarà sempre predicato e messo a disposizione dell'umanità durante questo breve ma intenso periodo di crisi. Non deve essere misurato, ma è sempre disponibile. Come ho già detto, questo periodo appartiene alle nazioni, ma il loro dominio è limitato a 42 mesi, che rappresentano i 3 anni e mezzo, identificati come l'ultima metà della grande tribolazione. Questo viene ripetuto più avanti in Apocalisse 13, versetto 5, quando leggeremo queste parole. «E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Questa sarà la seconda metà del regno dell'Anticristo sulla terra, e successivamente questo periodo viene di nuovo citato al capitolo 12, versetto 14, quando leggeremo: «Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Questa frase un tempo, due tempi, la metà di un tempo, significa 3 anni e mezzo. Daniele adottò la stessa unità di misura di questo periodo quando scrisse Daniele 7, versetto 25. Egli parlerà contro l'Altissimo, si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. La stessa cosa è ancora riferita in Daniele 12, versetto 11. Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, passeranno 1290 giorni, che corrispondono a 3 anni e mezzo. Abbiamo un ulteriore riferimento in Daniele 9, versetto 27, quando dice: «L'invasore stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore». Qui la grande tribolazione viene divisa in due parti uguali. Infatti, la settimana di Daniele corrisponde a 7 anni, o periodi della grande tribolazione. Nel versetto seguente, il 3 di Apocalisse 11, ci viene detta la durata della profezia dei due testimoni. Leggiamola. «Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni». Abbiamo in questo passo un'ulteriore conferma del fatto che anche nei momenti difficili Dio non abbandona la situazione, ma vigila per l'attuazione della sua parola. Difatti, in questo testo vengono introdotti due testimoni senza particolari spiegazioni quanto alla loro origine, salvo che sono suscitati da Dio. Essi sono quindi i suoi rappresentanti a Gerusalemme, dove svolgono il loro ministero. Ci sono divergenze di opinione sull'identità di questi due testimoni, e a riguardo sono state scritte molte cose, speculandovi sopra. Non ci viene fornito nessun suggerimento, ma penso che se la loro identità fosse stata essenziale per la comprensione di questo libro, ci sarebbero state date delle indicazioni. Sembra comunque molto chiaro dalla descrizione che si tratta di due uomini. Due è il numero di testimoni richiesto secondo la legge, in Deuteronomio 17, versetto 6. Leggiamo. Il condannato sarà messo a morte in base alla deposizione di due o di tre testimoni. Non sarà messo a morte in base alla deposizione di un solo testimone. Il Signore Gesù espresse lo stesso concetto a proposito della Chiesa in Matteo 18, versetto 16. «Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni». La scrittura ha sempre richiesto due testimoni per suffragare qualsiasi cosa veniva detta o fatta, quindi possiamo affermare che questi testimoni sono esseri umani e che sono in due. Mi sembra abbastanza certo che uno dei due possa essere Elia, dal momento che venne predetto che sarebbe ritornato, come leggiamo in Malachia 4, al versetto 5. «Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile». Anche nel Vangelo di Matteo è scritto: «Egli rispose, certo, Elia deve venire a ristabilire ogni cosa», il che fornisce un possibile motivo che Elia sia uno dei testimoni. Un'ulteriore spiegazione è il fatto che al versetto 4 ci viene detto che quei testimoni sono due candelabri che stanno davanti al Dio della terra. La presenza di Elia sul monte della trasfigurazione è un ulteriore suggerimento che tuttavia implica che il secondo testimone sia Mosè. Ma questo è più difficile da sostenere. Tuttavia, il monte della trasfigurazione non è l'unico punto di analogia. Vorrei anche suggerire Giovanni Battista come secondo testimone, perché egli è stato il precursore di Cristo alla sua prima venuta. Il suo comportamento, il suo messaggio erano simili a quelli di Elia e sono sicuro che insieme andrebbero d'accordo. Entrambi sanno cosa vuol dire opporsi alle forze del male, stare dalla parte di Dio da soli contro l'impossibile. Sicuramente hanno avuto nel passato una buona esperienza. Giovanni Battista è il testimone del Nuovo Testamento ed Elia, quello del Vecchio. Giovanni Battista non faceva parte della Chiesa, la sposa di Cristo, però affermò di essere l'amico dello sposo. È improbabile che Enoch sia uno dei due testimoni perché era un gentile. Il fatto stesso che non sia morto non lo qualifica per questo incarico, perché al momento della grande tribolazione la Chiesa è già stata trasferita e alcuni sono stati rapiti senza morire. Possiamo affermare che uno dei due è, almeno a mio parere, con molta probabilità, Elia, mentre per l'altro ogni suggerimento è valido. L'elemento rilevante dei due testimoni non è la loro identità, ma il momento in cui appaiono, per cui sembra stabilire che si tratta della prima o dell'ultima metà della grande tribolazione. La prima metà sembra adattarsi meglio al testo perché testimoniano finché appare la bestia e poi vengono uccisi. L'affermazione «vestiti di sacco» sono gli abiti che si adattano di più al periodo della legge che della grazia e si addicono sia a Elia che a Giovanni Battista. Il nostro testo continua ai versetti 4 e 5 di Apocalisse, capitolo 11. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici, e se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Ogni cosa descritta qui è collegata al Vecchio Testamento. I due olivi suggeriscono immediatamente la visione che Zaccaria descrive nel capitolo 4 del suo libro. In quella visione, due candelabri, Giosuè e Zorobabele, sono due individui che hanno avuto dallo Spirito Santo il potere di superare difficoltà enormi. La spiegazione si trova in queste semplici parole, Zaccaria 4, versetto 6. «Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti». Sì, lo Spirito Santo sarà presente durante la grande tribolazione. Questi due testimoni appaiono come fari di fronte alle potenze delle tenebre. Questi uomini, ripieni di Spirito Santo, sono in grado di far scendere miracolosamente fuoco dal cielo e farlo cadere sulla terra. Inoltre, questi due testimoni sono immortali, immuni ad ogni attacco fin tanto che non avranno compiuto la loro missione. Amico, è incoraggiante sapere che tutti gli uomini di Dio sono in un certo modo immortali, finché il Signore non avrà mandato a effetto il suo piano per mezzo di loro, e questo è un pensiero confortante per noi oggi. Infatti, quando avrà terminato il suo compito, il credente verrà tolto dalla terra. Bene, io mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.